La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet, da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana dedicata all'US Ancona 1905, quasi 15 minuti di ritardo, 18:45 in questo istante. Ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, ma è quando ci sono gli allenamenti alle terre di Maluk, il tempo scorre velocemente e soprattutto sì, vi vogliamo dare le ultime. E allora con noi Daniele Titarelli, appena rientrato dalla trasferta, praticamente è una trasferta continua per la nostra Ancona, poi ne parleremo perché tanto anche le voci, quello che ha anticipato ieri Guido Montanari da noi sui campi di allenamento, insomma l'Ancona sarà perennemente in trasferta se va avanti così. Ma sentiamo intanto che buone nuove ci porta Daniele Titarelli. Ciao Daniele.
Un cordiale saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua. È un'Ancona che ha ripreso a lavorare dopo la sconfitta, il passo falso di sabato contro il Sant'Arcangelo. Questi sono i primi giorni settimanali. Oggi l'Ancona è stata sottoposta a una doppia seduta, mattina e pomeriggio. Come detto, un'Ancona costretta a girovagare da un campo all'altro ed è un'Ancona anche alle prese con qualche infortunio, visto che oltre a Cognigni, che è alle prese con una microfrattura alla mandibola e che comunque sabato prossimo non ci sarà perché è squalificato per 2 giornate dopo il rosso rimediato ad Arezzo, ci sono anche altri acciaccati in questa settimana. Abbiamo Adamo che ha avuto un problema muscolare, oltre a lui si stanno allenando a parte anche Cazzola, Radi e lo stesso Bussi. Quindi l'incognita principale per sabato, quando alle ore 15 l'Ancona affronterà il tutto cuoio di nuovo al Del Conero, è soprattutto l'attacco, che dovrà fare a meno sicuramente di Cognigni, che scontrerà la seconda e ultima giornata di squalifica, e probabilmente di Bussi, che ancora in questa settimana non si è allenato per problemi fisici.
Bene, questo l'antefatto per quello che riguarda ovviamente l'Ancona, le ultime news appena arrivate con Daniele Titarelli. Intanto noi stiamo facendo l'elenco di coloro che staranno con noi. Anche tu hai visto la partita, ieri ne abbiamo un po' esaminata con Guido Montanari, ovviamente. Che impressione invece hai avuto tu di questa Ancona?
Perché è stata la peggior prestazione stagionale dell'Ancona, un'Ancona meno cattiva, meno determinata, meno grintosa del solito, anche se la partenza contro il Sant'Arcangelo era stata buona, con quella conclusione di Adamo respinta dal portiere, con la traversa colpita da Casiraghi. Poi alle prime difficoltà l'Ancona si è sfaldata, il gol del vantaggio del Sant'Arcangelo è stata una dura mazzata per i biancorossi, che non sono più riusciti ad alzare la testa, subendo anche il raddoppio di Guidone. Poi nella ripresa tutto è divenuto complicato e sullo 0-2 l'Ancona ha mostrato tutti i limiti di un attacco che non ha quel peso che servirebbe per rimediare anche alle situazioni più complicate. Speriamo che si sia trattato solamente di un passo falso, ci può stare dopo un avvio esaltante in cui l'Ancona ha dato tutto, ci può stare anche in una settimana come quella scorsa, inframmezzata dall'impegno di mercoledì di Coppa Italia. La riprova si avrà già da sabato prossimo contro il tutto cuoio, e in quell'occasione i biancorossi non potranno di nuovo fallire di fronte al proprio pubblico.
Va bene, speriamo bene. Allora, intanto, per quello che riguarda il proseguo, ricco il parterre di ospiti anche per questa sera. Spazieremo abbastanza, vi terremo informati altrettanto. Abbiamo pubblicato anche sul nostro sito www.radiotua.com, che vi consiglio sempre di tenere sott'occhio le ultime per quello che riguarda appunto il notiziario, l'ingresso, l'allargamento della compagine societaria e il discorso che facevamo prima per i campi di allenamento. E questo ho anticipato ieri dal capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari, e questo come vogliamo chiamare, gemellaggio, apertura, diciamo così, apertura del comune di Falconara nei confronti della nostra Ancona, calcio in questo caso, e con la possibilità per l'Ancona magari di poter utilizzare una struttura del comune assai vicino a noi, dove poi tra altre cose proprio quest'anno, per l'inagibilità dovuta ad altre manifestazioni in contemporanea al Dorico, si era rivolta proprio la nostra Ancona, criticata al massimo durante quest'estate il fatto che il ritiro sia stato fatto a Falconara anziché in un altro sito. Ma alla fine, all'atto pratico, è il comune più vicino che ha dato l'ok, ha dato la disponibilità a ospitare i dorici. E se vogliamo cercarlo con la candelina o con la lampada, trovate un comune vicino ad Ancona che si sia offerto di ospitare la nostra Ancona. Ne conosci uno tu?
No. L'unico è stato appunto, come detto, il comune di Falconara, che già da luglio ha messo a disposizione, durante il periodo della preparazione, ha messo a disposizione gli impianti del Roccheggiani di Falconara e del Fioretti di Castelferretti, consentendo dunque all'Ancona di effettuare la preparazione in loco come auspicato da Sosteniamo l'Ancona, vista la mancanza del Dorico impegnato in altre manifestazioni. Quindi senza dubbio il comune di Falconara si è dimostrato aperto e interessato ai colori biancorossi. Se poi dovesse andare in porto anche questa ulteriore alleanza per stabilire il quartiere generale biancorosso al campo sintetico Amadio, sarebbe un ulteriore avvicinamento da parte di un comune limitrofe ad Ancona. Un comune di Ancona invece che continua sempre nella diatriba con la società biancorossa alla continua ricerca di impianti nella propria città, impianti che però al momento non se ne vedono.
Bene, allora noi ci fermiamo con la prima interruzione pubblicitaria, non prima però di avervi ricordato i nostri numeri per interagire con noi: 334 35 20 488, 334 35 20 488, sms, whatsapp a vostra completa disposizione, diretta @radiotua.it se volete insomma qualcosa di più corposo e volete scriverci. Usate solo questa email, perché è l'unica che vediamo durante la trasmissione. Le altre, la redazione, Radio 2 eccetera, sono tutte mail che fa un capo appunto alla redazione sportiva, ma non le possiamo vedere mentre siamo in onda, quindi attenzione, utilizzate solo questa. Già arrivano i vostri appunti, andando a leggere il pezzo a firma di Paolo Papilli che abbiamo girato sul nostro portale www.radiotua.com. e allora intanto noi ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi tra qualche istante di nuovo assieme.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Terresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria. Siete all'interno di Punto Biancorosso. Oggi partenza un po' in ritardo, ma grandi novità che sono arrivate dal campo di allenamento in preparazione del match di sabato con Daniele Titarelli. Già qualcosa vi abbiamo detto, ma intanto voi potete proseguire a mandare i vostri pensieri al 334 35 20 488, come stanno facendo in altri. Potete utilizzarlo anche con l'applicazione WhatsApp, in questo caso, così se non avete gli sms gratuiti potete utilizzare internet e quindi al costo zero potete interagire con noi. Intanto continuano ad arrivare i messaggi, qui si accende tutto, Daniele, si lampeggiano i nostri monitor ogni volta che arriva un pensiero, e allora fra pochissimo andremo anche a darne conto perché dovremo introdurre il primo ospite della serata.
Sì, primo ospite della serata sarà, lo anticipiamo, Daniele Pedrelli, il laterale sinistro giunto quest'anno direttamente dal Portogallo. Un Daniele Pedrelli che è nato calcisticamente parlando nelle giovanili dell'Inter, poi ha una lunga militanza tra Serie B e Lega Pro. La scorsa stagione era in Portogallo, appunto nella Serie B lusitana con l'Olanense. E da luglio si è accasato appunto con l'Ancona, è il padrone della fascia sinistra biancorossa, è rientrato da poco anche dall'infortunio muscolare che aveva accusato e che lo aveva fermato dopo la gara nel recupero contro il Teramo. Un Pedrelli che si è subito rivelato come uno dei giocatori più importanti di questa Ancona. Un'Ancona che è partita con il piede giusto in campionato, totalizzando una serie di risultati positivi, per poi fermarsi contro il Sant'Arcangio, nella quale tutti i giocatori, compreso lo stesso Pedrelli, hanno accusato una serata non proprio positiva. Abbiamo comunque in onda lo stesso Daniele Pedrelli, che salutiamo cordialmente. Ciao Daniele.
Pronto?
Sì, sei in onda.
Sì.
Ciao Daniele.
Buonasera a tutti.
Allora, purtroppo stiamo qui a commentare un passo falso inatteso, visto soprattutto il rollino di marcia casalingo dell'Ancona, che in quattro partite precedenti al Del Conero aveva totalizzato 3 successi e un pareggio. Poi questo stop contro il Sant'Arcangelo, in cui non eravate partiti male, però dopo il primo gol vi siete un po' sciolti.
Sì, hai detto bene, cioè, non eravamo partiti male, volevamo fare noi la gara, poi c'è stato il primo gol, ci ha un po' tagliato le gambe in una giornata dove non stavamo particolarmente bene e niente, non siamo più riusciti a recuperare la partita, è andata così.
Può avervi condizionato anche la settimana caratterizzata dalla Coppa Italia, quindi pur se hanno giocato un po' tutti gli elementi della rosa nelle due partite, comunque non avete potuto preparare per una settimana intera la partita con il Sant'Arcangelo?
Ma no, perché comunque abbiamo vinto, e quindi quello ci avrebbe dovuto dare più entusiasmo. Diciamo, è stata proprio una giornata così.
Può essere stato un calo di concentrazione, o l'Ancona che è sceso in campo aveva la tensione emotiva delle stesse partite precedenti?
Ma il fatto è che dopo un po' di minuti le cose non sono andate per il meglio, e ci sono quelle serate in cui appunto non siamo riusciti a recuperare la partita. Poi nel momento che abbiamo preso il gol, poi abbiamo preso il 2-0, e lì abbiamo provato in qualche modo a recuperare, ma non ce l'abbiamo fatta.
È un'Ancona che quando va sotto non è mai riuscita ancora a recuperare. Era accaduto già nella partita di Pisa e anche a Carrara. È una casualità o c'è una problematica effettiva?
No, secondo me è una casualità, perché comunque anche a Pisa, andando in svantaggio immeritatamente, abbiamo fatto la partita noi, anche se giocavamo fuori casa, anche se eravamo passati in svantaggio e giocavamo fuori casa. Quindi è una casualità, secondo me. Comunque, a parte questa partita, le due volte che siamo andati in svantaggio, tutte le due volte, sia a Carrara che a Pisa, immeritatamente, abbiamo cercato in tutti i modi di recuperarla.
E
anche l'ultima, comunque.
È anche un campionato equilibrato, nel quale chi segna per primo molte volte vince, in cui è importantissimo e fondamentale sfruttare gli episodi e le circostanze.
Sì, sì, sicuramente, perché in un campionato così equilibrato le palle inattive, qualsiasi cosa è fondamentale. L'atteggiamento, la concentrazione fanno la differenza.
Sabato, dopo due partite in cui avevate adottato il 3-4-3, avete cambiato modulo un po' anche per necessità, visto le squalifiche di Mallus e Cognini, l'infortunio all'ultimo momento di Radi. Avete accusato qualche difficoltà, oppure non è questione di modulo la sconfitta?
No, non è questione di modulo. Comunque siamo da inizio campionato che proviamo sia la difesa 3 che la difesa 4, quindi eravamo pronti a giocare sia in un modo che nell'altro. Siamo all'ultimo per la defezione di Radice, siamo passati a 4, ma non è stato quello il problema, ecco.
Temi che questa Ancona possa uscire ridimensionata da questo passo falso, o saprà ripartire con lo stesso atteggiamento delle settimane precedenti?
No, vogliamo ripartire già da sabato. Abbiamo appunto l'occasione di riscattarci dalla partita di sabato, e vogliamo dare una scossa e ripartire da dove eravamo rimasti prima del Sant'Arcangelo.
Che atteggiamento hai visto nei primi giorni di lavoro?
Ma l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento di un gruppo di ragazzi che vuole appunto dimostrare ancora e far vedere e continuare a far bene come abbiamo fatto fino adesso, anche se c'è stato il passo falso.
Sei reduce da una stagione in Portogallo con l'Olanense. Qual è il tuo parere sul campionato di Lega Pro? Come l'hai ritrovato dopo una stagione di assenza? Il calcio italiano in generale?
Ma più equilibrato, forse. Diciamo, quando io 2 anni fa avevo visto un po', magari io avevo fatto il girone del nord con 2 anni fa con l'Entella, che c'erano 2 o 3 squadre forti, le altre un po', c'era più di divario tra le squadre. Ora invece io, cioè, in questo girone qua, quest'anno vedo più equilibrio tra queste squadre. Parlo del girone nostro.
E la favorita resta la SPAL, o altre formazioni potrebbero dar fastidio alla formazione Estense?
Ma la SPAL secondo me sì, rimane la squadra favorita, ecco. Poi ci sono anche altre squadre che sicuramente in un campionato così equilibrato potrebbero dargli noia, ecco. Però la SPAL secondo me rimane la favorita sulla carta.
Insieme alla SPAL c'è questa Maceratese che sta continuando a marciare a ritmi elevati. La ritieni una sorpresa, o pensi che sia una squadra che può competere fino in fondo per un posto al sole?
Ma secondo me la sorpresa magari poteva essere iniziale. Ora ormai sono già passate un po' di partite, secondo me non è un caso che siano là davanti, che continuino sempre a far bene, quindi complimenti a loro, non è un caso, ecco, secondo me.
E l'Ancona dove potrà arrivare?
Ma più in alto possibile. Noi comunque siamo un gruppo giovane che vuol far bene e regalare a noi, alla città, a tutti, ecco, il massimo che, al quale si può ambire.
Come ti trovi in biancorosso dopo i primi tre mesi nella tua nuova avventura?
Bene, molto bene, molto bene. Già dai primi giorni che ero arrivato ho visto un gruppo affiatato e niente, appunto, poi adesso col passare del tempo questa cosa si è evidenziata.
La novità societaria è una novità un po' per tutti. Tu come la interpreti questa nuova idea di calcio che si sta attuando ad Ancona con un'associazione di tifosi al vertice societario?
Ma è bella, una bella cosa, una bella cosa, perché comunque di solito è una cosa che non si vede, che non si è mai vista, credo, e quindi è bello perché è una cosa che può cambiare non solo qua ma anche da altre parti poi in seguito.
Dal punto di vista organizzativo, per voi calciatori cambia qualcosa rispetto alla tipologia di società che tutti sono abituati a pensare?
No, a noi fondamentalmente non cambia più di tanto, ecco.
E invece il rapporto con Cornacchini?
Va bene, bene, benissimo. Sono arrivato, adesso vabbè, col passare del tempo si capisce bene cosa vuole, noi giocatori capiamo bene cosa vuole il mister, quindi sempre meglio.
Si discute parecchio delle presenze del Conero, un'Ancona che potrebbe produrre anche più dei 2000 spettatori di media. Tu come interpreti il tifo biancorosso?
Ma io appunto sapevo e so appunto che è una piazza molto, molto calda, che ha seguito molti tifosi. Speriamo di poter vincere più partite e portare sempre più persone allo stadio, perché è bello per loro e per noi anche.
Tra le varie problematiche che non sono ancora state risolte, il continuo peregrinare da un campo all'altro per quanto riguarda gli allenamenti, per voi è un problema anche il cambio continuo di terreni, di fondi, o comunque si è riusciti a sopperire a queste continue peregrinazioni?
No, non è facile, però dai, noi dove ci dicono andiamo ad allenarci, non è un problema. Sicuramente magari non tanto per noi ma per altra gente che lavora intorno a noi sarebbe più facile trovare un campo fermo dove allenarci, però per noi cambia poco.
Pensi che questa Ancona abbia necessità di una punta, visto anche in questo momento magari la squalifica di Cognigni, le condizioni ottimali di Bussi, a livello numerico, oppure può andare bene anche così il reparto avanzato?
Ma io, queste cose sono cose che comunque la società e il mister devono decidere. Per ora, adesso vabbè, perché Cognini è squalificato e Bussi è infortunato, magari c'è qualche defezione, però per quanto mi riguarda sono tutti ottimi giocatori, secondo me.
Sabato ci sarà l'immediata opportunità di rivincita di nuovo al Del Conero contro il Tutto Cuoio, un Tutto Cuoio che reduce dalla fermazione per 3-0 sul Savona in un buon momento. Come interpreti questa nuova sfida per i biancorossi?
Ma non sarà facile sicuramente, perché come tutte le partite in questo campionato sono equilibrate tutte le partite, quindi però noi abbiamo voglia di riscatto, di far bene, e dovremo partire bene e far subito vedere a loro che abbiamo voglia di vincere.
Riguardo alla squalifica di Mallus, 4 giornate, tu che idea ti sei fatta? Molti l'hanno ritenuta esagerata.
Sì, esagerata, perché poi comunque da quello che ci è stato detto, appunto, lui non aveva neanche riferito quelle cose all'arbitro, quindi è stata un po' una cosa troppo. Cioè, è stato 4 giornate, secondo me erano troppe, ecco.
È una giustizia sportiva che si accanisce un po' con i biancorossi, anche Cognigni era stato espulso nel finale d'Arezzo dopo aver rimediato qualche botta di troppo, 2 giornate anche a lui, quindi forse sanzioni un po' troppo pesanti.
Sì, forse sì, poi adesso ma non solo, diciamo sì, anche con noi 4 giornate Malus, 2 giornate Cognigni, ma in giro ora se ne vedono anche altre, perché c'era stato un giocatore che aveva giocato 8 giornate addirittura per non aver fatto niente, quindi dovrebbero essere un po' più attenti su queste cose, ecco.
Oggi è notizia di oggi la squalifica di 3 giornate a Perrotta, giocatore del Teramo, però in quel caso l'intervento su Carlini d'Arezzo, non so se tu l'hai visto, era molto, molto duro.
No, non l'ho visto.
Dal punto di vista tuo, sei tornato nella partita con il Savona dopo un infortunio muscolare che ti aveva tenuto fermo per un paio di settimane, ora dal punto di vista fisico come stai?
Ma bene, bene, dai, in recupero, comunque cos'è, 2 settimane, oramai ero stato fermo 2-3 settimane, ora pian piano si lavora sempre di più per ritornare al massimo. Ecco.
Sei stato impiegato sia da laterale sinistro nella difesa 4 che da esterno sinistro in un centrocampo o a 5 o in un 3-4-3, qual è il tuo ruolo preferito?
Preferito il quinto, però per me è uguale, cioè dove vuole io sono a disposizione.
È un'Ancona e soprattutto grazie a mister Cornacchini che ha questa mentalità nel cambiare continuamente modulo e assetto in base agli avversari, in base alle caratteristiche vostre. È un'Ancona che si è rivelata molto duttile e molto camaleontica. Pensi che questo possa essere un vantaggio?
Sì, sicuramente, perché comunque ci sono tantissimi giocatori all'interno della rosa che sanno fare più e più ruoli, quindi sicuramente un'arma in più secondo me.
Per te arriva una domanda da un nostro ascoltatore, Simone della Vus Conero. Pedrelli, chi gioca meglio a pallone, Cornacchini o Tasso?
Bella domanda, adesso se dico uno la carriera parla, beh.
Sì, in questo momento Cornacchini gli manca un po' la fase di non possesso davanti. La chiede ai suoi attaccanti, ma non dà il buon esempio durante le partitelle settimanali.
Ma anche la qualità di Tasso nel cambio gioco comunque non è male.
Esatto, Tasso comunque sia nelle partitelle riesce sempre a dare quella quantità e qualità.
Esatto.
Bene, ringraziamo allora il giocatore dorico Daniele Pedrelli e grazie per la disponibilità e averti presto anche qui all'interno dell'altra trasmissione, quella con Roberto Cardinali.
Okay. Grazie.
Ciao Daniele.
Ciao, grazie.
E allora DJ Biancorosso, perché ricordiamo che domani Punto Biancorosso farà una pausa, ma ci sarà ritorna dopo il break dovuto alla Coppa Italia, torna DJ Biancorosso, ci sarà un ospite interessante, vogliamo dirlo?
Simone David.
Pensavo che c'era una segreta. Avevo
il dubbio se fosse lui l'interessato di domani, ma Simone David so che si sta anche preparando, oggi sta studiando bene per domani.
La scaletta musicale, perché con Roberto Cardinali ovviamente esaminerete voi all'ascolto non il giocatore di turno, non il calciatore, ma l'uomo che sta dietro al calciatore, quindi in questo caso i ragazzi che stanno dietro al ruolo che hanno in campo per così sostenerli, fargli domande, insomma, vedete un po' voi, domani 18:30 DJ Biancorosso, ma questa volta con Roberto Cardinali che ritorna finalmente abile e arruolato dopo la pausa dovuta a Coppa Italia. Qui ci sono un po' di messaggi, vediamo se la nostra macchina ci permette intanto di leggere, poi andremo a introdurre il nostro secondo ospite, perché dal calcio giocato dobbiamo anche esaminare l'altro aspetto, quello del tifo. E allora esaminiamo un po' i vari punti e le varie cose, perché anche ieri tante discussioni per le presenze del Conero, anche sabato con una partita insomma che sulla carta doveva un pochettino attirare. Quanti erano i paganti, te lo ricordi? Credo intorno agli 800.
841 i paganti, ecco. Non tutti gli abbonati sono presentati allo stadio, ci è stato riferito come dato di presenze 1643 totali.
Che si sono sentiti, per carità, come diceva un precedente messaggio che abbiamo letto nella giornata di ieri, pochi ma molto rumorosi che hanno seguito la squadra, insomma si fanno sentire, chi va allo stadio partecipa e già è un qualcosa, mentre ci ricordiamo di qualche tempo fa dove chi andava allo stadio era lì presente solo per fischiare. C'è stato un periodo non molto bello sotto l'aspetto del tifo. Ce lo dice anche Luca, guarda, c'è un messaggio di Luca su WhatsApp proprio a proposito del tifo.
Sì, Luca Provinciale ci scrive: sono tornato quest'anno in curva dopo la stagione in tribuna, ho notato qualcosa di particolare, i numeri saranno inferiori, è vero, ma si respira un'aria nuova, fresca, c'è molto entusiasmo nel cantare, nel compattarsi, e questo non va sottovalutato. Beh, lui è un abitué della curva, lo scorso anno sappiamo tutti insomma che ha frequentato un settore diverso andando in tribuna, è tornato, vede un entusiasmo nuovo, un'aria fresca, e questo sicuramente è positivo, però è anche vero che purtroppo le presenze non riescono a decollare. Ora sarà molto importante l'andamento, il rollino di marcia della squadra. Se la formazione di Cornacchini riuscirà a tenere testa a lungo alle big del campionato e a rimanere nelle prime posizioni, il pubblico potrebbe aumentare, altrimenti rischiamo di vedere ancora meno gente allo stadio. Di sicuro lo spezzatino, il fatto che abbiamo giocato su 5 gare interne e 4 in notturna, lo scarso peso, lo scarso richiamo degli avversari, vedi sabato il Sant'Arcangelo, non agevolano il ritorno del grande pubblico al Del Conero, e anche l'ubicazione stessa dello stadio, ma quello è un altro discorso che richiederebbe molto molto tempo.
Allora, intanto i messaggi che giungono al 334 35 20 488. Voglio vedere come ti salvi ora in corner, perché qui arrivano messaggi sul giocatore che non è un giocatore, perché al momento non gioca. Allora, vogliamo partire con questo?
La questione Morgan è più...
Aspetta, però leggiamo il messaggio, te sei arrivato già dalla risposta.
Era logico che si parlasse di Morgan, ma è punto interrogativo.
Iniziamo. Non si potrebbero avere notizie più precise su Morgan? C'è volontà o no di tesserarlo? E se sì, possibile che ci siano problemi come se arrivasse dal Burundi, dice questo nostro ascoltatore, ma non è il solo, ce n'è un altro che dice: ma Morgan, stai in Ancona per fare le recensioni su TripAdvisor? Dentro i locali lo fanno entrare, Morgan libero, fatelo giocare, stop Romo. Datemi notizie, dice anche questo ascoltatore, due in fila uno dietro l'altro.
Vorrei rispondere a una domanda con una domanda, perché gli stessi dubbi degli ascoltatori appartengono a noi giornalisti. Morgan era stato annunciato a settembre come un sicuro acquisto dell'Ancona, poi purtroppo questi problemi burocratici stanno tardando il tesseramento, a meno che non ci sia sotto magari qualcos'altro. Lo stesso amministratore delegato Miani ha detto che se sarà tesserato, verrà tesserato nel mercato di gennaio. Sta di fatto che lui, l'inglese, resta ad allenarsi con l'Ancona, si sta allenando giorno dopo giorno, ma questo tesseramento non è ancora stato perfezionato. Questioni burocratiche, ma sicuramente le questioni burocratiche non possono procrastinarsi così a lungo. Vedremo, probabilmente c'è un aspetto tecnico, un Ancona che vuole valutare altre situazioni prima di tesserarlo, oppure una questione dal punto di vista dello staff, non lo sappiamo con precisione. Non è stato, ecco, la motivazione ufficiale sono i problemi burocratici, e che lo stesso Morgan verrà tesserato a gennaio. Ormai pensiamo che Morgan potrebbe essere un rinforzo, perché dopo un mese e mezzo che si sta allenando col gruppo biancorosso, nel caso in cui non avesse convinto Cornacchini e lo staff, penso che a questo punto già sarebbe tornato a casa.
Vedremo se sarà un jolly il signor Morgan, che non è il cantante. Gianni Red Bull, specifichiamo, perché ieri ho letto un messaggio incolpando Gianni della stazione e invece era Gianni Red Bull.
Gianni Red Bull ci scrive: c'è modo e modo di perdere una partita. Sabato ci siamo arresi subito, senza lottare. Speriamo che non accada più in futuro. È stato l'approccio sbagliato completamente. Non capisco cosa sia successo nella testa dei giocatori. L'approccio non è stato sbagliato, come ha detto Pedrelli, perché se ricordate bene, nei primi 20 minuti l'Ancona ha confezionato due occasioni, una con Adamo con quel tiro dalla distanza e una con Casiraghi che ha colpito, cascheggiato a traversa su calcio piazzato. Quindi l'atteggiamento dell'Ancona probabilmente era quello giusto. Non è stata azzeccata la reazione dopo aver preso il gol di Margiotta. Lì l'Ancona si è sciolta come neve al sole, incassando anche il gol del raddoppio ad opera di Guidone, da lì la partita è diventata terribilmente complicata. Quindi diciamo, più che dal punto di vista dell'approccio mentale alla partita, l'Ancona non è riuscita ad azzeccare la reazione, perché una volta preso il gol si è allungata, le distanze tra i reparti si sono amplificate in maniera evidente, e lì il Sant'Arcangelo ha approfittato degli spazi per raddoppiare. Un Sant'Arcangelo che non ha rubato assolutamente nulla, mettendo anche in evidenza un buon gioco.
Bene, ci fermiamo con i vostri messaggi. Intanto voi potete continuare al 334 35 20 488. Qui si spazia, perché andiamo dai campi d'allenamento, andiamo... cosa dice quest'altro? Va bene. Qui andiamo addirittura sulla formazione, andiamo a incidere. Ce li teniamo in caldo perché andiamo intanto a scoprire qualcosa di più sul nostro prossimo avversario. Lo facciamo con Stefano Scarpetti del Tirreno, a cui diamo subito il benvenuto. Benvenuto Stefano.
Grazie, benvenuto a voi, è un piacere intervenire nella vostra trasmissione.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, questo tutto cuoio che dopo un avvio tra alti e bassi sembra aver trovato la giusta consapevolezza nei propri mezzi, reduce da un'affermazione rotonda nei confronti del Savona, 3-0, quindi un tutto cuoio che ha acquisito consapevolezza e nuove certezze.
Sì, è stato un inizio un po' palmettante, anche perché all'inizio di questa stagione è stato cambiato molto. Lucarelli ha sostituito Albini, che dopo 7 anni ha lasciato la società, è arrivato Totti in società anche lui, due uomini tra l'altro di un certo peso, e la squadra è stata totalmente rinnovata, anche perché non ci sono state alcune conferme e la squadra ha faticato inizialmente a assimilare il modo di giocare di Lucarelli. Tra l'altro tutti i giocatori non si conoscevano, sembra che sia stato provato un po' la quadratura del cerchio in queste ultime partite. Tra l'altro un mesetto fa Lucarelli si era fatto sentire in maniera molto evidente, prima della partita di Pistoia c'era stato silenzio stampa, c'era stato un Lucarelli che ha fatto per una settimana fatto allenare il tutto cuoio a porte chiuse, insomma si era cercata la determinazione, la concentrazione, anche quella cattiveria agonistica che lui chiedeva. Pare che queste ultime partite, queste cose siano arrivate, ma si sa che un campionato come questo gli equilibri si possano trovare, come si possono anche perdere la settimana dopo, perché insomma c'è tantissimo equilibrio.
Il valore aggiunto di questo tutto cuoio è l'attaccante Colombo, che ha grande esperienza nelle Marche, ha giocato anche nell'Ascoli. Sappiamo che è in dubbio per la partita di sabato, quali sono le sue condizioni?
Sì, è in dubbio, perché nella partita di Roma, nella partita di Aprilia contro la Lupa Roma, ha accusato dei dolori intercostali e non so veramente se riuscirà a recuperare. Sabato non era neanche in panchina, la partita di Coppa Italia, quindi tra l'altro Colombo che per varie ragioni non è riuscito a esprimersi al meglio in questa prima parte del campionato, e quindi non è semplice il suo recupero, ecco. C'è da dire però che sta facendo molto bene Scichilazze, giocatore georgiano che finora non ha avuto fortuna, che ha giocato pochissimo e sta trovando fiducia, ha fatto 3 gol, sta facendo bene, quindi un elemento da tenere in considerazione. E su Colombo, ripeto, la situazione da monitorare, gli posso dare un 50% di possibilità di recuperare, anche perché il tipo di di infortuni, di quelli che ci vuole un po' per recuperare, quindi credo che lo staff non lo voglia rischiare più di tanto, nel senso, poi vediamo nei prossimi giorni, siamo a martedì, quindi.
A inizio stagione c'era stata qualche polemica verso Colombo riguardo ai suoi comportamenti, al suo impegno settimanale, poi è stato tutto risolto?
Sì, 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 più che qualche polemica era stato messo fuori rosa letteralmente, quindi no, e dopo la partita di Carrara, cioè la partita della, se non sbaglio, quarta giornata persa sul campo da Carrarese, Colombo è stato convocato e Protti senza mezzi di misure nella dopo partita ha dichiarato che Colombo si doveva attenere ai comportamenti di tutta la squadra, insomma, e quindi la cosa è rientrata per fortuna in quella settimana lì, insomma, il capitano ha deciso di fare un passo indietro, insomma, e le due parti per qualche giorno sono state a ferri corti, poi è stata un po' presa la decisione che da tutte e due le parti, insomma, poteva convenire, quindi la cosa è rientrata, per fortuna, aggiungo io, abbastanza velocemente.
Qual è il vero obiettivo del Tutto Cuoio per questa stagione? Dove potrà arrivare la formazione toscana?
Ma senti, secondo me, cioè, è una realtà così piccola, quando ottiene la salvezza ottiene comunque l'obiettivo principale. È vero che la rosa di quest'anno
è competitiva.
Sì, più competitiva di quella dell'anno scorso, perché almeno se si guarda ai nomi, poi magari
lo stesso Caponi è un centrocampista.
Certo, c'è Caponi, c'è Palumbo, c'è, insomma, sono giocatori di maggiore esperienza rispetto all'anno scorso, e quindi la speranza può essere, non lo dice nessuno, però comunque salvarsi, arrivare a metà classifica potrebbe essere una collocazione adatta per il tipo di rosa che è stata costruita, per il progetto, insomma, che porta avanti il Tutto Cuore, insomma. Comunque tutti i giocatori che cercano di rilanciarsi, che per un motivo, che per un altro, che però hanno dei numeri dalla loro, ecco, ne diciamo qualcosina da loro ci si aspetta, senza perdere di vista chi è il Tutto Cuoio e da dove viene, insomma. Quindi, nel senso, stiamo parlando di una società piccola che è al terzo anno in assoluto nei professionisti, eccetera, eccetera, quindi ripeto, quando si ottiene la salvezza siamo a posto, diciamo, tra virgolette, anche se, come dicevo prima, insomma, forse si aspetta qualcosina di più.
È un Lucarelli che ha anticipato il tecnico d'Arezzo Capuano, perché dopo un pareggio casalingo deludente da parte del suo Tutto Cuoio minacciò i giocatori di farli allenare tutta la settimana senza concedere giorni di riposo e fino a notte inoltrata. Quindi sotto questo aspetto è vulcanico un po' come Capuano.
Sì, sì, no, lui è molto spontaneo, nel senso che dice veramente quello che pensa, non si tira fuori, non si nasconde, contro l'Aquila. Tra l'altro mi sorprese un po', perché fu una partita che il Tutto Cuoio buttò via sicuramente, perché ne fece un gol in maniera molto ingenua, però non mi aspettavo una sfuriata del genere, e la minaccia la mise in pratica, che realmente il Tutto Cuoio scese lunedì mattina, scese in campo, quindi sono cose che tra l'altro Lucarelli ha fatto nella sua carriera anche quando era a Pistoia e a Viareggio, e lui è stato giocatore, evidentemente tocca quelle tipo di corde che evidentemente sa che possano influire in chiave positiva. In effetti poi la partita di Pistoia fu giocata molto bene dalla squadra, quindi diciamo che è riuscito nel suo intento. È chiaro, il campionato è stato anche prima è molto equilibrato, che si le partite si decidono anche da singoli episodi, eccetera, eccetera. E quindi certe cose a volte possono riuscire, altre volte no. Comunque, complessivamente posso dire un Lucarelli molto spontaneo alla Toscana, proprio. O meglio ancora le Ornese, che sono proprio il massimo della spontaneità, che dicono sempre quello che pensano senza nessun problema.
Contro l'Ancona confermerà il modulo rombo adottato sabato scorso contro il Savona, oppure può passare ad un 3-5-2?
Questa potrei rispondere con una battuta. È una domanda da $1 milione, perché anche Lucarelli, come fa con Nacchini, che sapete bene voi, si diverte a cambiare sempre. Se uno si diverte a cercare le formazioni del tutto cuore, non ce n'è una uguale all'altra. Cambia modulo in continuo, quindi spesso gioca a specchio con l'altra squadra. Ad esempio col Savona, che faceva il 4-3-1-2, ha fatto il 4-3-1-2. A Pisa addirittura cambiava a partita in corso ogni quarto d'ora. E quindi è difficile. Io potrei ipotizzare che, essendo l'Ancona sarà forte sugli esterni, mancherà anche Cognini, se non sbaglio, anche
esatto,
sabato, non avranno una punta fissa ancora forte negli esterni, giocatori insomma buoni, e potrebbe blindare delle corsie esterne con un 3-5-2, ma non è da dare sicurezza in questo, perché comunque Lucarelli vuole che la squadra giochi con intendimento, giochi sempre per vincere, quindi è da vedere. Io mi aspetto una partita a scacchi continua tra Cornacchini e Lucarelli. Cornacchini, ripeto, sapete quanto cambia, e Lucarelli anche lui cambia tantissimo e spesso sbaglia la formazione, mi è andato più volte, quindi non è semplice da riuscire a capire, ecco. Però ripeto, mi aspetto una partita tatticamente molto interessante tra i due ex attaccanti.
Esatto. Attaccanti anche dal punto di vista del allenatori, ora in questo momento dal punto di vista del temperamento, molto calienti.
Sì, concordo. Secondo me ci sono dei punti in comune tra le due squadre, ecco. È chiaro che l'Ancona è molto più giovane, no? Come dite tutte le volte, ma è giusto che sia così, tutto quello è un po' più esperta, però ci sono dei punti in comune, il temperamento degli allenatori e la ricerca tattica dei due allenatori. Un Lucarelli che comunque rispetto a Cornacchini insomma deve ancora farsi, secondo me, insomma, finora ha fatto tantissimo, anche lui dice io aspiro ad essere un allenatore, però diciamo il bilancio fino ad ora è, ritengo che sia positivo.
Ed è un Lucarelli che ha lanciato una sfida ai suoi ragazzi dicendo che non saranno in grado di vincere ad Ancona, ma nel caso in cui lo fossero, lui pagherà una cena a tutta la squadra, nel caso invece di un pareggio offrirà una pizza.
Esatto, sì. Lui trova in modo tutte le volte, tra l'altro c'è questa curiosità, ha iniziato una partita con l'Aquila che a fine partita raggruppa la squadra in cerchio, è probabilmente quel momento che dice le cose, con l'Aquila insomma le ha, penso che subito gli abbia detto determinate cose, prima della partita dell'Ancona, subito sabato sera ha detto io sono sicuro che voi non andate a vincere per l'Ancona, questo l'ha detto perché a questo punto chiede la continuità e chiede che la squadra non si senta troppo brava, dopo un 3-0 in casa il rischio c'è. E quindi ha cercato di stimolare il gruppo con questa scommessa. Chiaramente spero, vediamo qua, che riesca questa scommessa, anche perché è una trasferta difficile, che io personalmente temo, avendo visto qualche volta l'Ancona, che purtroppo ha perso quello sabato scorso e quindi sarà una partita molto difficile anche per questo.
È un tutto cuoio che venerdì scorso ha ricevuto la brutta notizia del deferimento alla Procura federale. Com'è la situazione in casa Neroverde? L'effettiva situazione?
Ma sì, la situazione comunque rispetto, perché questa situazione qua, se vi ricordate, è iniziata maggio scorso, maggio, poi è riuscita agosto, e adesso la situazione è più serena di allora, perché quando venne fuori non si sapeva dove si poteva andare a parare, quindi c'era maggiore preoccupazione, maggiore... Adesso è una situazione comunque da capire bene, coinvolto, cioè si parla di un giocatore, è stato fatto il nome, in realtà io vedendo comunque tutto qua è coinvolto in quella partita, penso altre squadre in effetti sono coinvolte in più partite, adesso comunque credo che il provvedimento, insomma, la cosa burocratica inizierà a giorni e dalle indiscrezioni si dovrebbe avere una sentenza a fine novembre. Io ho letto anche le carte, non mi sembra che ho notato cose eccezionali, però io ritengo che il rischio di qualche punto di penalizzazione c'è. Lo stesso Lucarelli lo ha detto, cioè, ha detto che sappiamo, e questo può essere uno stimolo per quanti punti nel caso in cui avvenga la penalizzazione. Io spero che, cosa che in Lega Pro non accade mai, ma comunque ci sia un briciolo di chiarezza e almeno si sappia abbastanza velocemente se sarà penalizzato o no. Mi piacerebbe saperlo a aprile, ecco. Però sappiamo la nostra cara amata terza serie ci regala tante sorprese e non so come andrà a finire, ecco, soprattutto quando ci sarà la sentenza definitiva in questo tempo.
Bene, grazie a Stefano Scarpetti, il grazie. Tirreno, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Alla prossima.
Buona serata.
Allora, lasciamo Stefano Scarpetti del Tirreno, ci ha aiutato a conoscere un po' meglio il nostro prossimo avversario. Noi ci fermiamo per il secondo break pubblicitario, torniamo subito dopo. State con noi, 334 35 20 488 per interagire con Radio Tua.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e insolvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Hey! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca Informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo. Allora, io partirei intanto dai messaggi che abbiamo ottenuto stoppati durante l'intervento del giornalista Stefano Scarpetti del Tirreno. Io partirei intanto da qui, poi andiamo a vedere il giudice sportivo perché ci sono delle cose interessanti che sono capitate in Lega Pro. Grazie Falconara, come lo vuoi mettere?
È vero, ringraziamo Falconara che ha permesso all'Ancona di effettuare l'intero ritiro precampionato nelle sue strutture, prima al Roccheggiani di Falconara Marittima, poi al Fioretti di Castelferretti, e ringraziamo Falconara che adesso ha mostrato anche questa apertura riguardo al terzo impianto del comune falconarese, ovvero l'Amadio. Per quanto riguarda il comune di Ancona, purtroppo la questione impianti è annosa e continua a protrarsi. È stata una delle questioni che ha indotto anche il presidente Marinelli ad allontanarsi. Per quanto riguarda gli altri messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori, Alessandro ci scrive: Paoli deve giocare solo a centrocampo e non in difesa, troppi errori contro il Sant'Arcangelo, si è visto ancora una volta che serve una punta di spessore. Concordiamo con quanto dice Alessandro riguardo alla punta di spessore. All'Ancona manca un ariete, una punta centrale, una punta di peso in grado di risolvere anche le partite più complicate. Si è visto contro il Sant'Arcangelo quando gli spazi si sono terribilmente ridotti, e a questa Ancona manca qualcuno che la butti dentro, che possa riaprire le partite o che possa deciderle con una semplice giocata. Per quanto riguarda Paoli, sabato ha incontrato una giornata storta, ma più volte è stato impiegato anche nelle scorse stagioni al centro della difesa e ha sempre risposto presente. Quindi Paolo è un giocatore duttile che serve a questa Ancona sia a centrocampo che in difesa. Una partita storta nel quale magari non ha assicurato il consueto contributo, cedendo a un Sant'Arcangelo sia nel primo che nel secondo gol, commettendo in pratica due errori, però non va gettata la croce addosso a uno dei giocatori più positivi in questa prima parte di stagione.
E poi c'è Alberto, vedi che lui rivanga un po' nel passato, uno dei motivi di screzio con il presidente Marinelli nei confronti dell'amministrazione comunale. Lui va a rivangare, cioè cerca la polemica, giustamente, dal suo punto di vista, non la polemica ma la chiarezza. Dice: ciao ragazzi, una domanda per tornare nel pezzo, però mi sorge così: ma le luci dei fari dello stadio, chi ci deve pensare a sistemarle? Grazie.
È stata una delle diatribe tra Marinelli e il Comune per quanto riguarda la scorsa stagione. Quest'anno tutto dovrebbe essersi risolto dal punto di vista quantomeno dell'agibilità delle torri faro per le partite notturne. Sappiamo anche che c'era in corso una lite tra lo stesso Marinelli e il Comune di Ancona, non sappiamo più come è andato a finire quell'accertamento riguardante la situazione delle torri faro. In questo momento pensiamo che il Del Conero sia a norma per quanto riguarda l'illuminazione. Abbiamo disputato su 5 gare interne e 4 in notturna, quindi al momento penso che sia un problema quantomeno accantonato.
Ed erano state sostituite proprio prima dell'inizio del campionato varie luci, e era una delle cose che ci era stata detta poi in un comunicato congiunto tra Sosteniamo l'Ancona e il Comune di Ancona, che insomma c'erano state messe le mani. Poi dopo, da parte di chi, io non me lo ricordo sinceramente, se era stato da parte di Sosteniamo o da parte del Comune, chi era intervenuto per intanto mettere l'agibilità sotto l'aspetto del numero delle luci a disposizione. E ancora un altro pensiero, questa volta è Giacomo che ci manda un'email.
Ancora la gente pensa all'inglese? Arriva un altro anno? Sì, probabilmente arriva nel 2016, a gennaio. Questo è quanto ci ha dichiarato la società. Nel caso in cui dovesse essere tesserato, la data giusta potrebbe essere quella del 2016. Vedremo, staremo a vedere. Dean Morgan continua ad allenarsi. Nel caso in cui l'Ancona decidesse di tesserarlo, pensiamo
sarà abile, arruolato e pronto, cioè entra in campo.
Gli manca solamente il ritmo partita.
Non gli manca il numero sulla maglia, ma poi capirete perché. Eventualmente se lo può far prestare, c'è chi ce n'ha più di uno. Allora, intanto ci sono le decisioni del giudice sportivo che partono per la gara Teramo-Arezzo, che sapete bene, dove c'è stato già il preannunciamento del reclamo da parte del Teramo avverso l'esito della gara, che è finita poi in parità 1-1 con scontentezza totale di entrambe le società. Al Teramo è stata inflitta una multa da 3.000 euro perché i propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione dell'arbitro diversi oggetti senza colpire. Questo non si capisce se è una cosa negativa o positiva che non l'abbia colpito. Comunque, i medesimi più volte durante la gara rivolgevano all'arbitro, agli addetti federali e all'allenatore della squadra avversaria reiterate frasi offensive, una novità anche questa, perché i propri dirigenti non esibivano agli addetti federali il piano di sicurezza e non collaboravano con gli stessi. Insomma, 3.000 euro, 2.000 euro alla Catanzaro, 2.000 al Pro Piacenza, 1.500 alla Casertana. Squalifiche, due gare a Argentesi Giuseppino per comportamento offensivo del Martina Franca, ci interessa fino a un certo punto, però stupisce, visto che la partita insomma l'avete vista tutti quanti, e quelli che erano allo stadio, chi l'ha seguita magari anche tramite il computer, al mister Zauli, insomma, due giornate. Cioè, noi abbiamo parlato 4 giornate per Mallus, che sembravano veramente eccessive per quello che era successo, ma 2 giornate pure a mister Zauli per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara. Insomma.
Sì, era stato già redarguito in un'occasione, in una circostanza precedente, poi sugli sviluppi di un fallo all'altezza da metà campo abbiamo visto l'arbitro recarsi verso la panchina del Sant'Arcangelo, allontanare l'allenatore Fanese. Probabilmente è volata qualche parola non conforme che sono costate a Zauli 2 giornate di squalifica. Al suo posto andrà il suo vice Giorgetti, Dodo Giorgetti, anche lui marchigiano essendo di Senigallia, quindi il Sant'Arcangelo dovrà fare a meno del proprio allenatore, ma avrà un altro marchigiano in panchina per le prossime 2 partite.
Però fa strano vedere che invece a Vivarini del Teramo, per proteste verso l'arbitro durante la gara, anche lui espulso, è stata data solo l'ammonizione.
Questo per proteste, evidentemente qualche semplice parolina, invece da parte di Zauli ci sarà stata qualche parolona, comportamento offensivo.
Vabbè, dai, comunque. Però la notizia che abbiamo in parte un po' mascherato e accennato è relativa proprio alla gara Teramo-Arezzo. E abbiamo parlato di questo ricorso che il Teramo è pronto a presentare, ma il motivo del ricorso, che può far sorridere anche per quello dicevamo che Morgan eventualmente un numero sulla maglia lo può trovare facilmente. Adesso ce lo spiega Daniele.
Sì, il Teramo avrebbe avanzato ricorso contro l'omologazione dell'1-1 maturato sul campo nella gara di domenica con l'Arezzo, perché l'Arezzo avrebbe nel secondo tempo presentato in campo due giocatori che vestivano la stessa maglia con il numero 4. Ovviamente si dovrebbe essere trattato di un errore da parte dell'Arezzo, e il direttore di gara dopo un po' di tempo si è accorto del problema, ma il signor Viotti, l'arbitro di turno, non ha applicato il regolamento che prevedeva l'ammonizione per entrambi i giocatori, e quindi secondo il Teramo ci sarebbero gli estremi dell'errore tecnico, e così la società abruzzese ha inoltrato il ricorso. Non sappiamo di
tanto, è vero che la gara non è stata omologata
logicamente da parte del giudice sportivo, in attesa di esaminare il ricorso stesso. Teramo lo ha preannunciato, nei giorni prossimi lo inoltrerà e poi verrà poi stabilito il giudizio da parte del giudice sportivo, il notaio Pasquale Marino. Non ci ricordiamo di precedenti simili, però pensiamo che difficilmente possa essere ribaltato l'esito dell'1-1, un errore tecnico, bisognerebbe consultare le carte federali, non so in quante altre occasioni due giocatori abbiano vestito la stessa maglia, però riteniamo che si sia trattato di un errore ininfluente ai fini del risultato finale.
Vedremo, intanto siamo abituati con i ricorsi.
Il Teramo è sempre al centro di ogni
positivo o negativo, insomma c'è sempre al centro della situazione. Daniele, se non abbiamo ulteriori aggiornamenti
sempre riguardo al Teramo, oggi un suo giocatore è stato squalificato per 3 giornate, la squalifica più pesante tra quelle irradiate oggi a Perrotta, per aver colpito gravemente in un'azione di gioco il giocatore dell'Arezzo Carlini, che poi è dovuto ricorrere all'ospedale con qualche problema alla tibia, ma poi non si dovrebbe essere trattato di una rottura, quindi tutto bene per Carlini. Però Perrotta, giustamente, vista la gravità del fallo, ha rimediato 3 giornate di squalifica, quindi un Teramo protagonista sotto tutti i fronti. È da quest'estate che con la giustizia sportiva il Teramo ha qualche problema.
Con inusitata violenza, recita così la motivazione.
Sì, un intervento duro, tipo quello di domenica nei confronti di Salah della Roma, e in questo caso è stato punito con 3 giornate.
Vediamo se abbiamo qualche news al momento da aggiungere. No, non ne abbiamo, siamo a posto, cioè i balzi, le danze in panchina, ma non ci interessa nella nostra categoria. Daniele. Allora, noi recapitolando un po', ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti, perché non l'abbiamo fatto, ma dovremmo farlo spesso e volentieri per i distratti, quelli che all'ultimo momento non si ricordano il giorno in cui gioca l'Ancona, e avete anche ragione da questo punto di vista, perché l'Ancona continua a stupirci, non l'Ancona intesa come stesso, ma la Lega continua a stupirci per gli orari e le date in cui si gioca. Poi dopo c'è un'altra bella notizia che andremo a vedere. Andiamo subito con le informazioni relative alla prevendita, non al numero, quindi inutile che mi mandate i messaggi quanti biglietti sono stati venduti, è inutile, non vi possiamo dare una risposta in tal senso. Quello che vi possiamo dire è dove acquistare il tagliando, oltre che alla versione online.
Si è aperta lunedì 9 novembre la prevendita per la gara di campionato tra Ancona e Tutto Cuoio, che ricordiamo si disputerà sabato 14 alle ore 15. Il tagliando è possibile acquistarlo online oppure presso l'Ancona Point. L'esercizio dell'Ancona Point è aperto il lunedì, martedì, mercoledì dalle 15 alle 20, il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, e il sabato dalle 10 alle 13. Lo stesso tagliando è possibile prelevarlo nei punti vendita della Booking Show, che sono la tabaccheria Ferraro in via Torresi, il Car Caffè in via Valemiano 33, il distributore Eni in via Cameranense, il centro servizi Ancona in via Marata, di fronte ai botteghini dello Stadio Dorico. Si ricorda inoltre che sarà possibile acquistare il ticket nelle filiali BCC di Polverigi in via San Giovanni 24, in quella di Castelfidardo in via Crucianelli 1. Inoltre i botteghini del Pala Prometeo Est rimarranno aperti per l'acquisto dei biglietti stessi il giorno della partita fino alle ore 15, quindi fino all'inizio della partita stessa, e anche per il ritiro delle supporter card.
Orario 11:15, quindi fino al fischio inizio del match sarà possibile acquistare i biglietti presso i tagliandi, fate voi, presso il Pala Prometeo Estra, per coloro che decidessero all'ultimo istante proprio di recarsi allo stadio. Hai parlato bene, insomma, di partita e di giorni di match, oltre undicesima giornata, oltre alla partita di sabato 14 alle ore 15, l'Ancona sarà impegnata, e qui avevamo già fatto un grido di gioia perché si torna a giocare di domenica, una speranza c'era stata, per la dodicesima giornata, quando in trasferta l'Ancona sarà in quella di Pistoia. Allora, Pistoiese-Ancona si disputerà domenica 22 novembre alle ore 15. Abbiamo esultato un attimino, poi subito tac, perché tredicesima giornata, che verrà disputata per noi non domenica 29 ma bensì sabato 28 novembre, l'Ancona sarà di nuovo in casa, Ancona-Pontedera, che verrà disputata alle ore 15. Beh, insomma, meglio le 15 che le 20:30, che ti devo dire. Troviamo un punto positivo.
Abbiamo
fatto che
partite
si torna
di fila alle ore 15, due di sabato, entrambe casalinghe, contro il Tutto Cuoio e contro il Pontedera, e una di domenica fuori casa a Pistoia. Quindi diciamo che andiamo verso orari più abbordabili, specie visto l'entrata della stagione autunnale.
E durante la partita, appunto, Ancona Tutto Cuoio, ci fa sapere l'OS Ancona 1905 tramite l'ufficio stampa che ci sarà un'altra premiazione.
Verrà premiata sì la campionessa di pattinaggio artistico Annalisa Graziosi, talento pulissimo, nato ad Ancona e cresciuta nella città di Senigallia. Si tratta di un atleta due volte vice campionessa europea nel 2009 e nel 2010 e medaglia di bronzo al mondiale nel 2005 e 2008. Nonostante un grave infortunio subito a oltre 30 anni, ha ottenuto successi e onori anche successivamente, perché nel 2013 ha sfiorato la medaglia d'oro conquistando il secondo posto ai campionati europei. Dunque continua l'iniziativa da parte del presidente d'Ancona 1905, Fiorello Gramillano, che ad ogni partita casalinga premierà i campioni dello sport locale del territorio, proprio per si tratta di una di quelle iniziative per avvicinare il territorio ai colori biancorossi.
Questo l'abbiamo detto come notizia in apertura, però lo rifacciamo, il notiziario medico, il bollettino direttamente con Daniele Titarelli, che ha seguito l'allenamento odierno alle terre di Maluk dell'Ancona, e così poi chiudiamo la nostra puntata odierna di Punto Biancorosso.
Sì, è un Ancona, come detto prima, che ha le prese con qualche acciacco fisico da parte dei suoi interpreti. Quest'oggi l'Ancona, ricordiamo, è stata sottoposta a un doppio lavoro, sia atletico alla mattina che tattico nel pomeriggio, e quindi ci sono dei giocatori che hanno qualche problema, a parte Cognini, che comunque sia sabato non ci sarà, perché squalificato, sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. Cognini ha svolto lavoro in palestra per la microfrattura alla mandibola rimediata nel match contro Arezzo. Ci sono altri infortunati, rimangono dei dubbi su Cazzola e Bussi, che oggi hanno svolto lavoro atletico differenziato, così come lo stesso Radi, che non è stato utilizzato sabato scorso e anche in questa settimana ha continuato a lavorare a parte. E infine l'ultimo infortunio è quello di Adamo, che è rimasto a riposo per un risentimento a livello muscolare al retto femorale destro, che verrà valutato con attenzione nei prossimi giorni. Quindi un'Ancona che sicuramente farà meno di Cognini, ma ritroverà Mallus, che ha terminato di scontare le 4 giornate di squalifica. Da valutare ci sono le condizioni di 4 giocatori in vista di sabato: Cazzola, Bussi e Adamo, e anche lo stesso Radi. 4.
Bene, questa è la situazione per quello che riguarda il pre-partita, ancora abbiamo tempo. Vi ricordiamo, domani comunque Punto Biancorosso non ci sarà, cederemo la linea a Roberto Cardinali con DJ Biancorosso, ma all'interno di Punto Biancorosso, come sempre, non potrà mancare l'aggiornamento su quello che riguarda l'Ancona e quindi sui progressi per la preparazione del match di sabato. Allenamento a porti chiusi venerdì? No.
Che lo farà, lo farà solo in determinate circostanze, quindi con la Macea Tese e con Zauri, essendo fanese, perché magari hanno più facilità nel consultare la stampa locale, e probabilmente lo farà nella prossima partita contro la Pistoiese, perché Alvini, quindi non questa ma la prossima, e Alvini è un altro mister che è molto abituato a giocare sull'avversario, quindi quasi sicuramente anche la settimana prossima la farà a porte chiuse. Non penso che contro Lucarelli attuerà questa misura.
Vedi, abbiamo gli ascoltatori infatti di Macerata che ci controllano per sentire cosa diciamo. L'abbiamo un po' ovunque, anche da Pisa. Quindi le mani avanti, insomma, si mettono. E la nostra trasmissione è seguita anche magari dalla concorrenza del mister.
È un Cornacchini stesso che tra l'altro venerdì ha fatto a porte chiuse, però l'infortunio di Radi successivamente alla rifinitura lo ha ulteriormente costretto a modificare la formazione, quindi le porte chiuse sono state relative, perché lui stesso ha dovuto modificarlo nonostante avesse provato altri moduli in quella famosa rifinitura.
Vabbè, ancora qui c'è Gianni che ce l'ha, fra i papabili possibili rientri ci potrebbe essere il ritorno di Paponi, ancora lui non è convinto del giocatore e delle sue prestazioni, quindi ognuno è libero di pensarla come vuole, il bello...
All'Ancona serve un bomber.
Questo è poco ma sicuro. Che serva qualcuno lì davanti, insomma, che alla fine riesca a concretizzare tutto il lavoro che fa la squadra per portare la palla lì in aria, ma poi dopo non c'è chi la finalizza, come dice. Allora, Cristian, l'abbiamo letta questa di Cristian, non me lo ricordo. Un incidente di percorso, mica tanto, ci sono state però due occasioni limpide non sfruttate, la più clamorosa quella di Amlili. Cosa se magnato, dice Cristian, hai perfettamente ragione, cioè, è quello che abbiamo detto, insomma, dai, alla fine è proprio questo. Questo di brutta prestazione di Dorici, sabato non ha funzionato nulla nella difesa, che era tra le prime ad avere subito meno gol, l'attacco alquanto sterile, dove si sente la mancanza di un finalizzatore. Poi mi sorge una domanda: non era il caso di mantenere il modulo 3-4-3 nelle ultime partite, avendo fatto 4 punti con Savone e Arezzo, anziché questo 4-2-3-1 dove abbiamo perso sia a Pisa che a Carrara? Speriamo di rifarci sotto subito sabato. Diamo la scusa a una giornata storta. Poi una domanda rivolta alla Maceratese: ma quanti soldi, questa l'abbiamo in parte letta già ieri, ma quanti soldi ha la Tardella rispetto a noi, visto l'organico della squadra che ha fatto? Noi siamo in bolletta e loro sono primi, mi rode un po', vabbè.
Golfo Anconetano è un profondo conoscitore del calcio di Lega Pro a 360 gradi, perché praticamente ha rivolto gli stessi interrogativi che abbiamo scritto noi lunedì tramite il Corriere Adriatico, con l'impostazione tattica. Anche a noi non ha convinto questo 3-4-3 e questo 4-2-3-1, visto che nelle precedenti partite l'Ancona aveva sempre attuato il 3-4-3 con ottimi risultati, aveva fatto 4 punti senza mai subire gol contro Savone e Arezzo. È un modulo che non ci ha convinto, logicamente l'equazione del poi è sempre semplice, però anche nonostante l'assenza di Radi, Cornacchini a nostro giudizio avrebbe potuto confermare il 3-4-3 con il semplice inserimento di Adamo a centrocampo e l'arretramento di Paoli, quindi il nostro ascoltatore è molto attento agli stessi nostri dubbi. Per quanto riguarda la Maceratese, sì, quella squadra costa, perché ci sono giocatori che hanno giocato ad alti livelli, tipo Danna, tipo Faisca, Fissore, Ganci, senza dimenticare Carotti che è un big della Lega Pro, lo stesso attaccante Fioretti, quindi quella è una formazione sì matricola, ma che non a caso è in vetta alla classifica, una formazione ben costruita, sicuramente dal punto di vista del budget non è come dicono a Macerata, che tendono a nascondersi, a mandare avanti l'Ancona. Una vera big è la Maceratese, che è matricola solo sulla carta, ma ha un organico molto ma molto competitivo, con giocatori molto esperti. Se sarà rimpinguato l'organico con altri giocatori di qualità e di spessore nel mercato di gennaio, potrebbe veramente competere fino in fondo con la SPAL con la SPAL e con il Pisa per la vittoria del campionato.
Vabbè, questo lo vedremo che cosa accadrà. Intanto noi sappiamo quello che succede in casa Ancona, i ragazzi stanno dando il massimo e noi li appoggiamo. Vi abbiamo ricordato dove potete acquistare il biglietto per sabato e poi noi andiamo avanti così. Daniele, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Con Daniele Titarelli torneremo martedì prossimo, intanto vi diamo appuntamento a domani alle 18.30 con il ritorno di Roberto Cardinali e DJ Biancorosso.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.